Buongiorno a tutti. Allora, il tema delle liturgie orientali è un tema molto complicato, perché sono delle famiglie complicate da collocare sia geograficamente che anche da collocare ritualmente, cioè non è un tema semplice. Allora io ho fatto anche qualche schema. Quando Isabella mi ha chiamato, mi ha chiesto di concentrarmi sulla parte della liturgia eucaristica. Anche perché, tra l'altro, sono liturgie complicatissime, molto lunghe, quindi con una serie di inserzioni di elementi che non appartengono al nostro mondo e quindi, diciamo, creano un po' di spaesamento. Ci soffermeremo sulle preghiere eucaristiche, perché sono diverse, sono interessanti e affascinanti, utilizzano dei generi stilistici che non sono quelli nostri. Noi abbiamo la liturgia romana che ha la caratteristica della forma eucologica, quindi poetica, per la liturgia molto sintetica, molto breve. Ecco, esattamente le liturgie orientali sono l'esatto contrario. Sono testi molto lunghi, molto evocativi, affascinanti, coinvolgenti, ma insomma una liturgia orientale dura non meno di 2 ore. E il motivo è anche per la ricchezza di azioni e di testi. Allora, prima di discendere questi dettagli, vi volevo intanto una piccola partenza, perché il problema è che fino a una certa epoca non molto lontana è stato insegnato, sulla base di deduzioni archeologiche non corrette, che i primi cristiani, fino all'editto di Costantino, si trovavano in casa. Ma questo non è assolutamente vero. A dimostrazione di questo fatto, c'è questa Domus Ecclesiae, il cui nome può trarre in inganno, di Dura Europos, che è nell'attuale Siria, no? Allora era sotto il patriarcato di Antiochia. Che cosa accadde? Immaginate le mura di questa città, dove più a nord abbiamo trovato i resti di un mitreo. Un po' più a sud abbiamo trovato i resti di una sinagoga e ancora più a sud i resti di questa Domus Ecclesiae. Quindi in un unico luogo si sono conservati a causa di un'invasione sotto la sabbia per 2000 anni, praticamente quasi 2000 anni, i resti di questi tre luoghi che ci hanno illuminato. Intanto perché questa sinagoga ha la particolarità che è tutta affrescata, quindi demolisce la credenza secondo cui nelle sinagoghe non si può illustrare, quindi già prima demolizione di una convinzione. È una convinzione che si basa su un obbligo successivo a quest'epoca, ma in quest'epoca completamente affrescata. Provate a cercarla e la troverete. E poi, come dire, toglie un altro mito. Dura Europos è sì costruita all'interno di un isolato, quindi di un edificio, ma non è già più una casa, è già una chiesa. E vi faccio vedere. L'ingresso, vedete, avveniva dal vestibolo, poi c'era un cortile con un portico dove potevano stare i catecumeni e dove probabilmente all'aperto si facevano anche delle catechesi, no? Quando il tempo lo permetteva. Da questo lato vedete il battistero. Anche qui c'è un altro mito, i battisteri sono tutti a pianta ottagonale, ma non è vero, la pianta più diffusa nelle statistiche degli scavi archeologici è quadrangolare, quadrangolare e rettangolare. Poi si impone la pianta ottagonale in occidente e in oriente quella cruciforme, ma la più diffusa è senza dubbio questa. Poi da questo spazio si accedeva a questo, che, di cui non è che sappiamo esattamente la funzione, perché non è che ci sia il cartellino, qui facevamo questo, però si suppone o le catechesi appunto pre-battesimali o anche post-battesimali, o addirittura che potesse fungere da consignatorium, essendoci un passaggio tra il battistero e l'aula ecclesiale vera e propria. Tenete conto che in un triclinio di stampo ellenistico o romano non ci si stava in più di 12. Proprio a stare strizzatissimi in 24, quindi capite bene che comunità, in famiglia ci si stava, ma non di più. Quindi quasi nel giro di non molto tempo è necessario trasformare gli spazi e quindi questo spazio è già una chiesa, è è una chiesa che non ha l'impianto basilicale, perché chiaramente ancora non è una chiesa che si mostra, ma è una chiesa, ecco, affrescata. Abbiamo gli affreschi, sono rimasti nel battistero, diciamo che la sinagoga si è conservata di più, invece l'aula di questo spazio non ha mantenuto gli affreschi. Questo ci serve per capire una cosa, che c'è intanto una base comune anche dello spazio, e c'è una base comune dei riti, che è di matrice giudaica forte, e le preghiere eucaristiche, io ve le farò vedere, semplificate seguendo la geniale struttura studiata da Cesare Giraudo, che è la struttura, diciamo, che vi permette di capirle tutte, perché altrimenti diventano, come dire, la struttura dopo sfugge. E invece Cesare Giraudo ha avuto un'idea geniale anche proprio di come suddividerle, no?
Quindi che anno è questo?
240. Quindi vedete, siamo prima dell'editto di Costantino. Quindi questa è la prima cosa. E adesso vi faccio vedere lo schema delle liturgie orientali, che è molto complicato, ma ve lo semplifico, non vi spaventate. La questione nasce come? Nasce dal fatto che immediatamente le chiese locali si dividono in patriarcati nel giro di qualche secolo. Quindi vedete, patriarcato di Alessandria, e siamo in Egitto, patriarcato di Gerusalemme, patriarcato di Antiochia, e siamo in Siria, Cesarea di Cappadocia, e siamo sempre in quella zona lì, e Costantinopoli. Quindi da questi patriarcati, in questi patriarcati, si sviluppano le diverse famiglie rituali liturgiche, con delle caratteristiche proprie culturali. La cosa interessante qual è? Se il rito romano, latino nostro, tende a avere un'impostazione di universalizzazione e di, come dire, insediarsi nel mondo identico a sé, con una grossa fatica a inculturarsi, soprattutto in alcune aree. Pensate la fatica dell'inculturazione in Cina, la fatica dell'inculturazione in Giappone, ancora, come dire, sottolineata dai padri conciliari. Ho letto degli interessanti commenti di alcuni vescovi giapponesi che proprio nelle commissioni antepreparatorie dicevano: dobbiamo modificare alcune cose, perché per un giapponese la genuflessione non ha nessun significato, per un cinese il bacio non ha nessun significato, i colori liturgici romani fanno a cazzotti col significato dei colori che dà un cinese o un giapponese. Quindi già loro nel 61, nella commissione preparatoria a Presbyterorum Ordinis, già c'erano questi commenti, ma siamo ancora molto lontani. Invece le chiese orientali hanno questa caratteristica di essere, come dire, nate in contesti culturali propri e aver mantenuto questa particolarità. Quindi sono dei riti inculturati già di loro, anche se poi hanno subito modifiche. Per esempio, poi vedremo il rito malabarese, e siamo nel Malabar dell'India, quindi la costa occidentale dell'India. Quando arrivano i portoghesi nel XVI secolo, fanno piazza pulita di tutti i riti, perché li reputano, come dire, estranei al rito romano, no? Immaginiamo che siamo nell'epoca della uniformizzazione del rito secondo Pio V, quindi erano visti proprio come una cosa che non doveva rimanere, e non abbiamo neanche più la traccia, perché hanno distrutto tutti i libri liturgici. Cioè il rito malabarese pre-invasione portoghese è perso, l'abbiamo perso, perché l'hanno distrutto, perché visto, come dire, una sorta di accozzaglia di cose strane, no? Perché era diverso. Invece le liturgie orientali hanno mantenuto le loro particolarità, perché loro hanno un concetto di universalità della Chiesa che non è il nostro. Cioè la Chiesa locale è espressione della Chiesa universale, punto. Questa è l'ecclesiologia orientale. Questo proprio per farci capire queste differenze. Ovviamente dal rito alessandrino, quindi siamo in Egitto, si sviluppa il rito copto e anche il rito etiopico, dal rito antiocheno, quindi siamo in zona siriana, siriaca, abbiamo, vedete, il rito siro, il rito caldeo e in parte il rito armeno, che però subisce una forte influenza del rito bizantino, e lo si vede, sono molto sovrapponibili come riti. E poi il rito bizantino, che è quello che conosciamo ancora oggi. Quindi queste sono le grosse categorie, ma si suddividono ancora, perché la cosa è veramente complessa. Alcuni di loro non hanno accettato o Calcedonia o Efeso. Attualmente si tende a dire che spesso è stata una questione di incomprensione terminologica e non tanto di effettivo contenuto. Cioè, qual è la questione? Che noi tendiamo a tradurre il greco sempre con i termini del greco classico, però non si può fare già nel V, VI secolo. Queste operazioni sono pericolose perché la lingua non è più la stessa. E quindi adesso si tende a considerare in maniera, come dire, meno, un po' con una tagliola meno potente quello che si faceva prima. Rimane tra noi e l'Oriente, rimane il grandissimo tema del filioque. Quello è proprio una cosa, guardate, io ho avuto dei compagni di corso a Santa Giustina ortodossi ed è proprio una cosa, nel giro di due lezioni avvicinavano a noi compagni di corso per dire come potevamo seguire una teoria come quella nostra. Quello per loro è proprio è la frattura grande con i bizantini ortodossi e tutti questi riti di matrice ortodossa e non cattolica è il filioque. In assoluto proprio la cosa. Poi c'è chiaramente la questione del Papa. Il tema del filioque lo sa la vecchina con la terza elementare del paese sperduto. In latino, voi sapete, il credo dice qui ex patre filioque procedit. Per i latini. Cosa succede? Vuol dire che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio congiuntamente. Invece, per gli ortodossi, loro dicono, ma così viene sminuita la divinità del Padre. E quindi questo è il grande tema. È una cosa semplice, ma complicatissima. Sapete, la scissione è avvenuta esattamente nel grande scisma d'Oriente per questo motivo. Quindi è il tema. Poi su Calcedonia, su Efeso, queste differenze sono meno, come dire, sono meno vistose, meno gravi. Poi vedete, oltre al rito copto c'è il rito etiopico, sempre nel Nord Africa. E poi abbiamo i riti, diciamo, siriaci, si suddividono ulteriormente, ma li vediamo dopo, in riti siriaci orientali e riti siriaci occidentali, che sono molto diversi. Allora, proviamo a capire alcune questioni più generali che ci fanno vedere la bellezza anche, la differenza con il nostro rito cattolico, no? Vi ho schematizzato ulteriormente per farvi capire i patriarcati a cosa hanno dato origine. E vedete, il patriarcato di Antiochia ha una chiesa greco-ortodossa al suo interno, quindi bizantina ortodossa. Poi ha una chiesa siro-ortodossa, quindi non siro-cattolica, La chiesa siro-cattolica, la chiesa siro-maronita è cattolica. Quando sentite nel Libano, no? I maroniti sono cattolici. Infatti il loro rito si è molto latinizzato, molto romanizzato. Poi c'è la chiesa melchita, che è la chiesa cattolica, cioè gli armeni cattolici sono melchiti, quelli di Venezia, appunto seguono Melchitar, eccetera. Patriarcato di Alessandria, quindi siamo in Egitto, abbiamo la chiesa copta ortodossa, abbiamo la chiesa greco-ortodossa e la chiesa copta cattolica. Poi abbiamo il patriarcato di Gerusalemme, abbiamo sempre la presenza della chiesa greco-ortodossa, la chiesa armena apostolica e la chiesa romano-latina, quella nostra. Nel patriarcato di Costantinopoli abbiamo la chiesa greco-ortodossa e la chiesa armena apostolica, mentre il patriarcato dell'antica chiesa d'Oriente, cosiddetta quindi la Siria orientale, abbiamo la chiesa cosiddetta Assira d'Oriente e la chiesa Caldea. La chiesa Caldea, immaginatela nella zona dell'Iraq, tra il Tigre e l'Eufrate, ormai rimasti in pochissimi. Lì sono quasi tutti migrati. Quindi cosa succede, tra l'altro? A tutti in queste aree c'è una fortissima situazione di guerre da sempre, quindi moltissimi sono nella diaspora. Cosa succede? Che i loro riti man mano perdono l'originalità, sia nella costruzione dello spazio, sia proprio nell'esecuzione dei riti, anche perché c'è un problema di lingua. Finché io resto nelle mie terre, conosco la lingua. La lingua liturgica non è coincidente con la lingua parlata. Quindi cosa succede? Però non è così dissimile, cioè l'evoluzione, per esempio, se voi prendete un bambino di 10 anni, russo, e partecipa alla liturgia, che è in russo liturgico, capisce molto di più di quello che noi non capiamo in latino, perché la lingua non ha avuto questa evoluzione così drastica come per noi. Cioè, la liturgia latina, se non sappiamo benissimo il latino, non riusciamo a capire. L'eucologia, anche un laureato in lettere classiche, io ho visto, fa fatica, cioè o lo conosce il testo o non lo capisce. Invece il romeno liturgico è comprensibile alla popolazione, è un po' come un italiano nostro del 500, quindi è comprensibile, capite? Questo non è un dato di poco conto. Chiaro che se io sono un greco ortodosso che vive negli Stati Uniti da 3 generazioni, non so più il greco e non lo capisco più. Questo è un tema anche dibattuto, diciamo, a livello di patriarcati proprio, cioè di cercare di trovare una soluzione. Allora, un'altra cosa è come chiamiamo la liturgia. E ovviamente i nomi cambiano un po', perché questo che cosa significa? Avere una comprensione teologica diversa. Noi la chiamiamo messa o liturgia, ma io lo so che se dico liturgia al bar non mi capiscono, ma neanche solo al bar, basta un contesto culturale non cattolico e già non mi capiscono. Allora vedete, nel rito bizantino è divina liturgia, poi vedremo perché. Il rito siriaco dà una profondissima valenza sacrificale e quindi lo chiama sacrificio. Il rito armeno lo chiama sacrificio. Il rito copto oblazione, ma nel senso di offerta, e l'offerta è sacrificale, quindi nuovamente una valenza sacrificale forte. Il rito caldeo lo chiama consacrazione, ma anche assemblea o sinassi, cioè gli danno anche questa valenza comunitaria, non che gli altri non ce l'abbiano, però loro la specificano nel nome. Quindi vedete che anche questo è significativo, ovviamente sono termini tradotti. La liturgia siriaca è in siriaco, e tenete conto che il siriaco è l'aramaico, è la lingua di Gesù. E tenete conto che sono lingue e tradizioni che si sono modificate molto poco. Quindi, anche per andare a studiare le preghiere eucaristiche, il lavoro interessante di alcuni studiosi è andare a vedere qual è il termine, per capire bene, il termine in siriaco, che poi magari è stato tradotto nel greco, per andare a capire il significato vero, perché è la lingua di Gesù. Graficamente vi sembra arabo, perché comunque è una lingua semitica, come l'ebraico, ma è un ebraico, se sapete l'ebraico riuscite abbastanza a capire le lettere, scritto in corsivo, ovviamente da destra a sinistra, come l'ebraico e come l'arabo. Però vi sembra, come dire a prima vista, sembra più arabo che non ebraico, ma non è così distante. Allora, la liturgia eucaristica, di cui ci occuperemo, non la liturgia della parola, ovviamente inizia così i cosiddetti riti preanaforici. Allora adesso facciamo un patto, che faccio sempre con i miei studenti. Adesso vi spiego cosa vuol dire anaforico. Ogni volta che dico una parola di cui non sapete il significato, mi potete fermare finché parlo, perché altrimenti dopo non mi capite. Cosa vuol dire anafora? L'anafora è l'altro nome con cui vengono chiamate, soprattutto nel mondo orientale, le preghiere eucaristiche. Quindi i riti preanaforici sono tutti i riti che precedono la preghiera eucaristica, che tendenzialmente sono la presentazione dei doni. che però in questo mondo orientale sono molto complicati e durano moltissimo. Tra l'altro la cosa particolare è che hanno subito tutti una trasformazione un po' di senso. Mi spiego. Il termine corretto dopo il Concilio Vaticano II è presentazione dei doni e non è offertorio. Nell'ordinamento generale del Messale Romano si chiama con precisione presentazione dei doni. Si sono dimenticati di cambiare il nome del canto, che l'hanno lasciato canto di offertorio. Ma è stata una svista. Ma l'azione rituale è la presentazione dei doni. Perché? Perché l'offertorio è dentro la preghiera eucaristica, quello è il momento dell'offerta. Prima sono doni e durante la preghiera eucaristica diventano offerte. Quindi il nome corretto è questo. Lo stesso rischio di spostamento, no, di significato, l'ha avuto il mondo orientale. Cioè, anche per loro all'inizio era una presentazione dei doni. Semplicemente i fedeli cosa facevano? Partivano da casa con il loro pane e il loro vino, li portavano, venivano posizionati su non un altare, ma un tavolo laterale, solitamente alla sinistra dell'abside. Tutti i fedeli portavano da casa il loro pane e il loro vino, anche in Occidente, fino al IX secolo è stato così, li portavano da casa e poi li riceveva il diacono, una parte venivano utilizzati per la liturgia, una parte venivano dati ai poveri. E questo è il significato dei doni. Quindi pane e vino avevano questa modalità. Quindi all'inizio tutto questo non aveva nessuna ritualità, non aveva nessuna, se non quello di essere ricevuti e poi presi e portati all'altare. Lentamente nei secoli questa azione si è complicata con canti, ingressi, processioni. Tra l'altro nel rito occidentale ha perso completamente la valenza di doni portati da casa dai fedeli. Non si è più fatto e i fedeli non hanno più portato niente. Nel mondo orientale hanno mantenuto invece, con il grande ingresso, vengono comunque portati in processione, escono dalla porta laterale, no, dell'iconostasi, escono ed entrano con tutta una processione che fa il presbitero con i diaconi, o con il diacono a seconda, entra dalla porta principale. Quindi non lo fanno i fedeli, ma lo fanno i ministri ordinati come se fossero i fedeli a farlo. Quindi è significativo. Quindi vedete, qual è la funzione? Preparazione dei doni per il sacrificio eucaristico, quindi la preparazione, perché vengono preparati, dopo vedremo come, nel mondo orientale non usa il pane azimo, usa il pane. Quindi viene tutto tagliato, avete mai visto, a pezzettini piccoli, con una specie di coltellino, palettina, viene tutto tagliato, poi viene messo, hanno questi calici molto grandi, perché viene messo dentro il vino, fanno una sorta di zuppetta e la comunione si fa col cucchiaino. Nel rito malabarese questo è stato perso, perché i portoghesi quando sono arrivati hanno visto fare questa cosa e hanno detto: ma voi siete matti. E quindi pane azimo, perché il pane è diventato bianchissimo e tondo? Per questa idea di purezza che si aveva nel mondo romano. Quindi il pane portato da casa a quel tempo non era mica tanto bianco, la farina bianca non c'era, era una farina grezza, no? E questa idea di purezza, di cosa che non si mangiava più ma si guardava, e quindi siccome era una cosa da guardare, perché sapete che il Concilio Laterano IV chiede Lateranense IV dice che i fedeli si confessino almeno una volta all'anno, cosa vuol dire? Che non si confessavano neanche, scusa, che si comunichino almeno una volta all'anno, vuol dire che non facevano la comunione neanche una volta all'anno. Ecco, il mondo orientale non ha mai visto questo problema. Si comunicano tutti sempre. Cioè, il rito orientale è rimasto un rito che coinvolge l'anima e il corpo, nella sua interezza. Noi, il nostro rito invece lentamente si è, come dire, razionalizzato, cerebralizzato sempre di più, soprattutto poi dopo la rivoluzione francese, tant'è che Rudolf Otto, che era protestante, no, quando scrive il suo libro Il Sacro, dice: da dopo Lutero una liturgia protestante è diventata sempre più simile a una lezione scolastica che non a un'azione dove irrompe il sacro. E questa è la verità, come le nostre messe, no? Spieghiamo troppo, parliamo troppo, quello non è il contesto. In Oriente tutto questo non esiste. Tra l'altro l'Oriente ha un'altra caratteristica, la teologia è teologia liturgica, ma non sorge il dubbio a nessuno, è teologia biblico-liturgica. E dove si imparano queste cose? Nella liturgia. L'ascolto della parola di Dio trova il suo posto principe nella liturgia e le spiegazioni sono di tipo mistagogico e avvengono dentro i riti, quindi sia per il battesimo che per tutti i sacramenti. Quindi è una caratteristica molto forte, per cui loro non hanno sviluppato come noi in Occidente, per questo motivo, una dogmatica parallela che arriva a dire, beh, allora sì, nel battesimo bastano 3 gocce d'acqua. Avete mai visto un battesimo ortodosso, un battesimo armeno? Non è minimamente accettabile 3 gocce d'acqua sulla testa del bambino, viene immerso 3 volte nell'acqua, punto chiuso. Cioè loro non fanno finta di, fanno davvero. Noi abbiamo quest'idea che le azioni fisiche, simboliche, siano una roba in più. L'importante è la grazia. Per un ortodosso, un orientale, può essere anche cattolico, è una cosa che non è minimamente pensabile. Io non posso fare mezza azione perché tanto c'è la grazia. No, la grazia agisce, lo Spirito, tra l'altro lo Spirito Santo, dopo vediamo come, agisce sull'uomo, sull'intero uomo. Quindi deve mangiare, deve bere, fanno sempre la comunione sotto le 2 specie, cioè non è pensabile una sola specie per loro. Loro hanno mantenuto in realtà una fedeltà alle origini, tanto dovete pensare che siamo in una delle 2 zone di origine del cristianesimo, una è stata Roma, ma lì è proprio la culla è quella, e loro per questa anche particolarità, cioè hanno un legame con la tradizione che non è il nostro. Allora noi abbiamo bisogno di fare le editio tipiche. Sapete cosa sono le editio tipiche? Cioè il libro normativo, quello in latino da cui tutti devono prendere. Questo inizia col messale plenario di Pio V, no? Cioè un messale uguale per tutta la Chiesa, identico, no? E da lì in avanti, anche quello attuale, ha un'edizione tipica che va rispettata. Noi abbiamo bisogno della norma. In Oriente non hanno edizioni tipiche, non le hanno, eppure sono legate alla tradizione in una maniera incredibile, perché è un legame, come dire, profondo. Loro, per esempio, non fanno mai riforme radicali per norma, ma il rito evolve lentamente e normalmente, mantenuto fino ad oggi con delle variazioni, perché ci sono state appunto alcune arrivate dall'esterno, quindi quelle non le consideriamo, ma il rito bizantino, il rito armeno, questi si sono evoluti, però sono molto più simili a come erano in origine i riti, perché loro hanno cambiato molto poco. Quando cambiano, lo cambiano, come dire, spontaneamente. Cioè il cambiamento è interno, non è mai esterno e normativo. Quindi è proprio un approccio diverso. E il legame con la tradizione è molto forte per loro. Non è individuale, perché è il contrario, perché tutti aderiscono, no, a questa tradizione. Cioè, loro hanno chiaro il concetto di Paolo. Io vi trasmetto ciò che ho ricevuto. Il rito non è proprietà di chi lo esegue, ma è qualcosa che mi viene dato, no? Noi non entriamo in chiesa con la nostra Bibbia e leggiamo dove vogliamo. Cioè, leggiamo un passo che è previsto. Noi non entriamo in chiesa e facciamo quello che vogliamo, ma abbiamo un rituale da seguire. Noi questo lo dobbiamo normare perché avvenga, per evitare cosa? Che gli attori, si dice, del rito facciano di loro iniziativa delle cose diverse, per cui poi il rito non lo si riconosce più. Perché qual è la caratteristica tipica del rito? La ripetizione. Se non è uguale non è più un rito, perché non lo conosco. Se domani mattina celebrassimo un battesimo in tutt'altro modo, sarebbe una cosa strana per tutti, perché non è una cosa già vista. Ecco, loro invece hanno proprio radicato questo senso della trasmissione. Infatti hanno anche molti nomi delle preghiere eucaristiche, se li fanno gli apostoli, no? San Marco. Non è detto che siano, anzi è molto improbabile che siano state composte, però questo sta a indicare per loro l'origine apostolica di quello che fanno, cioè che non è loro, è antichissimo. E infatti guardano sempre con sospetto ai cambiamenti esterni, loro non li accettano. La ferita, per esempio, dei russi nel XVII secolo, quando ci fu questa riforma grande, ha creato uno scisma con i russi della vecchia chiesa e i russi che hanno aderito alla riforma. Il mondo orientale non tollera le riforme come può essere stato il Concilio di Trento per noi o il Concilio Vaticano II, però sono inaccettabili. Cioè la riforma viene dall'interno, graduale, lenta, spontanea. E viene accolta da tutti, è proprio un altro approccio. È certo che hanno i vescovi, ci mancherebbe, non solo da loro, il vescovo è molto più forte che da noi. Spiego, un parroco riceve addirittura simbolicamente, no, ha un tessuto, come dire, lui deve esprimere sempre la comunione col suo vescovo, ma in una maniera molto più radicale. Quando lui celebra sacramenti, celebra la liturgia, è proprio in unione col suo vescovo, in una maniera... La nostra è più formale, diciamo, e la loro invece è un'unione, no? I vescovi e come? E i patriarchi poi, no? Divisi per, ovviamente, i patriarcati. Ce lo dice questo legame forte, il fatto che i riti non cambiano. A noi potrebbe dare l'idea di fissismo, di rubricismo, però non è così. Siamo più a rischio noi di questo. Il legame col vescovo è molto forte. Il clero, sia cattolico che ortodosso orientale, è tutto uxorato, cioè sono tutti sposati. È rarissimo trovare un presbitero celibe, è rarissimo proprio. E i vescovi allora come vengono scelti? I vescovi sono tutti celibi, li scelgono tra i monaci. Adesso è variabile questa cosa in base ai territori, quindi un po' più di insomma, un secolo e mezzo, due fa, invece cosa succedeva? Quando veniva nominato da patriarca un vescovo e questo era sposato, la moglie doveva entrare in monastero. Facevano così, era un'imposizione. Poi è stata vista come una cosa assolutamente non corretta, no? E quindi per ovviare questo problema i vescovi sono scelti tra i monaci. Quindi i vescovi del mondo orientale sono tutti monaci. Quindi immaginate che troverete sempre i cattolici di rito orientale sposati con mogli e figli, questa è la norma. I copti, gli armeni, no, è proprio tipico, è una tradizione molto antica. Quindi quando hanno iniziato ad arrivare i primi presbiteri dai paesi appunto come l'Ucraina, la Moldavia, la Romania, cattolici ma di rito orientale, quindi sposati, ci fu un problema perché a Roma chiesero che venissero mandati in Europa, nell'Europa occidentale, soltanto quelli non sposati. E le chiese orientali hanno risposto, ma noi non ce li abbiamo. Allora, l'altra cosa che fa parte dei riti preanaforici è la preparazione dei ministri e dei fedeli. Quindi ci sono tutta una serie di canti, preghiere. Ecco, un'altra cosa che dovremmo fare anche noi, no? Sono cose da imparare come stile. Noi abbiamo avuto ovviamente per 500 anni... Da dopo il Concilio di Trento, col messale plenario, ma in realtà era iniziato già un pochino prima, dal XIII secolo, una unificazione dello spazio in cui all'altare si faceva tutto. Quindi un unico libro, un unico spazio, un unico ministro. Diaconi e suddiaconi erano decorativi, ma non delle ministerialità forti come lo erano state prima. E questo che cosa ha comportato? Che quando con la riforma liturgica abbiamo riavuto vari libri liturgici, soprattutto il lezionario, no? Questo e l'evangeliario che erano spariti, e quindi abbiamo avuto bisogno nuovamente di fare lambone, la ritualità ha richiesto un cambio. Prima era tutto all'altare e invece adesso è previsto nuovamente l'uso della sede, dell'ambone e dell'altare, quindi vari luoghi, varie ministerialità. Quindi si vedevano subito quei preti che erano abituati a celebrare col vecchio rito, perché celebrano anche tutta la prima parte della messa all'altare. Di fatto l'altare diventa un piano d'appoggio in questa maniera. Invece bisognerebbe arrivare all'altare, baciare l'altare perché è Cristo, e poi andare alla sede e stare alla sede. E andare all'altare quando? Alla presentazione dei doni, che è esattamente quello che fanno gli orientali. Cioè loro fino a quel momento all'altare non ci vanno. E per avvicinarsi all'altare addirittura hanno delle preghiere di avvicinamento, proprio perché la liturgia loro è molto scenografica. E tra l'altro il bacio di pace precede la presentazione dei doni, cioè la pace è di solito precede tutta la liturgia eucaristica, non è come da noi prima della comunione. Allora, vedete subito che il rito bizantino e il rito armeno sono sempre abbastanza simili, abbastanza, hanno delle differenze. Per esempio, nel rito armeno, non so se abbiate mai sentito parlare di flabelli, sapete che cosa sono? Loro hanno un'asta con una specie di piatto tutto decorato con delle forme particolari di metallo, a cui tutto intorno sono attaccati dei campanelli. E quindi durante i momenti culminanti della liturgia suonano, e dopo voi non vedete mai un presbitero da solo, c'è sempre una folla incredibile in presbiterio di presbiteri, diaconi, cantori. Perché? Perché c'è un'idea, intanto la concelebrazione è ovvia per un orientale, da loro non si è mai sviluppata la messa privata, cioè la messa fatta dal prete da solo, ma per un orientale non è minimamente pensabile, cioè la liturgia è fatta per l'assemblea, avete visto prima il nome, è uno dei nomi è Sinassi, quindi la liturgia è perché tutti coloro che si trovano lì diventino un unico corpo, quindi non ha senso celebrarla da soli, e quindi loro è normale la concelebrazione, ma non la si chiama neanche concelebrazione perché è proprio così che si fa, non si può fare diversamente, quindi c'è sempre una grande folla. Allora vedete, il diacono incensa l'altare, santuario e iconostasi e l'assemblea, la preghiera sacerdotale dell'inno cherubico. Il cherubico è un bellissimo testo appunto che caratterizza il grande ingresso, no? Hanno questi inni bellissimi che poi vengono cantati. Allora di solito nell'angolo a destra di una chiesa c'è una struttura, una sorta di ambone a tre posti dove si mettono i cantori, quindi che possono essere anche quattro nel mondo russo, perché hanno queste diverse voci, no? Provate a cercarvi, non so, inno cherubico con i bassi profondi, uno dei capolavori di musica e di canto fatti a voci scoperte, senza strumenti, ma bellissimi. E quindi vedete la processione del grande ingresso, no? Incensazione dei doni. Cosa vuol dire? Che dalla porta, guardando l'iconostasi di fronte, dalla porta sinistra, esce il presbitero con i diaconi, fa tutto il giro ed entra dalla parte centrale della chiesa e fa il grande ingresso, quindi apre le porte principali dell'iconostasi. Un'altra caratteristica che tende a non mantenersi nelle chiese orientali quando si trasferiscono per esempio negli Stati Uniti o in Francia o in Inghilterra o in Germania, ma rimangono fedelissimi nei loro luoghi d'origine, è che le chiese non hanno i banchi. In chiesa si sta in piedi e ci si muove. Allora Robert Taft era gesuita in origine, poi aderì alla chiesa melchita, è stato un grande liturgista, io l'ho sentito parlare l'ultima volta, avevo 84 anni, prima di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, è anche morto ormai perché sono passati parecchi anni, e lui era americano, e una volta a un convegno disse: il banco è l'invenzione del diavolo, disse proprio così, perché il banco di fatto ha irrigidito la liturgia, ma neanche noi ce l'avevamo il banco fino al XVI secolo e anche dopo, perché poi comunque costavano molto, quindi anche nelle nostre parrocchie prima del concilio mica tutte avevano il banco costava, c'era la sedia quella, vi ricordate, che si girava, il banco era costoso da fare, ma ecco, loro all'interno dello spazio si muovono tempi lunghissimi, due ore e mezza, c'è una panca che fa il giro intorno di solito per permettere a chi è anziano di riposarsi ogni tanto. Ma perché? Il fatto che poi hanno i tappeti sul pavimento, perché sono previsti soprattutto anche le proskinesis, cioè il fatto di prostrarsi a terra, si inginocchiano, camminano, stanno in piedi, cioè è una modalità di partecipazione molto diversa. Dopo vedrete qualche foto che sono riuscita a trovare. Quindi vedete, poi un'altra caratteristica della liturgia è la presenza delle litanie. Come sono pensate queste litanie? Cioè, la vita liturgica di una comunità è la vita cristiana, cioè c'è la coincidenza, non ci sono altre cose, la vita è liturgica, quindi partecipazione alla liturgia eucaristica, e per esempio tra i caldei, gli armeni, i siro orientali anche, la liturgia delle ore quotidiana, mentre i bizantini liturgia delle ore domenicale. Ma la partecipazione è forte a tutte queste azione, non è come da noi che è proprio sparita. E la litania, come nei testi delle litanie, c'è tutta una presenza di richieste per le necessità dei fedeli, ma molto pratiche, proprio richieste per la pioggia, per i carcerati, cioè per le persone e per la vita. Quindi i fedeli sentono la litania proprio come una preghiera per loro, per le loro necessità della vita, per la società loro, perché sono proprio molto precise. Quindi tutta la liturgia è intessuta di queste preghiere litaniche. La forma litanica è una forma rituale tipica, quella della ripetizione, no? Abbiamo le litanie per i battesimi, nella dedicazione di una chiesa, la veglia di Pasqua. Sono state create dal IV secolo in avanti. Quindi abbiamo alcuni testi che sono veramente antichi, molti composti proprio dai padri della Chiesa. Cioè la liturgia bizantina è grandemente composta, poi con evoluzioni successive, da Giovanni Crisostomo. Infatti la preghiera eucaristica più utilizzata è quella di Giovanni Crisostomo. Poi c'è tutta una questione velamento e lo svelamento. L'iconostasi è questa specie, no, di parete con tutte le icone, con le porte. Ma gli armeni hanno la tenda, i siro orientali hanno la tenda. Per noi è un gran problema questo, sarebbe un gran problema, per loro non lo è assolutamente. Perché hanno anche una teologia del mistero che non è la nostra, cioè è un dire e non dire. Il mistero mantiene questa impossibilità. Nonostante abbiano un fortissimo concetto, idea fortissima, che nella liturgia si ha la divinizzazione dell'uomo, questo è proprio, ce l'hanno fortissimo, d'altro lato c'è però una coscienza forte della alterità totale di Dio rispetto agli uomini. E quindi è tutto un gioco, no, di velamento e svelamento. Quindi anche i doni portati all'altare in alcune di queste liturgie vengono coperti e poi vengono scoperti, però dopo tutti ne mangiano, capite? Ne mangiano e ne bevono. E invece da noi che cosa è successo? Vedevamo, anzi molto bene, anche prima del concilio, pensate alle elevazioni, no? Però era tutto un lavoro di sguardo, perché poi non mangiava nessuno. Quindi è proprio un approccio molto diverso, molto vivace. Ci sono delle similitudini, ecco là in fondo il rito siro malabarese è uguale al siro orientale caldeo nella struttura. Il problema è che gli hanno tolto tutte quelle azioni rituali, gli oggetti, le vesti liturgiche che erano tipiche, perché i portoghesi gliel'hanno fatte cambiare. Quindi hanno anche loro il lavabo delle mani come ce l'abbiamo noi, cioè molto molto più dilatato. Adesso invece, così facciamo un ripasso. Come è fatta una preghiera eucaristica? Intanto la preghiera eucaristica ha un'origine strutturale giudaica, si fonda sulle preghiere di alleanza. Il principio, la struttura di base è questa: prima di chiedere qualcosa a Dio, lo ringrazio per quanto di meraviglioso ha fatto per l'uomo, ma l'uomo contemporaneamente dice anche qual è la sua situazione di peccatore. Dopo aver detto quanto è misericordioso il Padre e quanto è peccatore l'uomo, a quel punto l'uomo, usando addirittura l'imperativo, chiede a Dio di fare qualcosa per lui. Quindi questo cosa significa? Che la struttura delle preghiere eucaristiche è divisa sempre in due parti. Una parte che è cosiddetta anamnetica, cioè da anamnesi, quindi quando andate dal medico fa la vostra anamnesi, la vostra storia. Quindi la prima parte è un racconto della storia della salvezza, cioè una storia della misericordia del Padre e della miseria dell'uomo, della sua situazione di colpa. E nella seconda parte è epicletica, che vuol dire che è la parte in cui chiediamo al Padre di inviare lo Spirito per trasformare quei doni sull'altare affinché diventino corpo e sangue di Cristo per la nostra salvezza, affinché diventiamo un unico corpo. Questa è la sintesi delle preghiere eucaristiche, tutte, orientali, latine. Entriamo dentro una cosa. Abbiamo due tipi di preghiere eucaristiche. Una che ha il racconto dell'istituzione, che cos'è il racconto dell'istituzione? Quello dell'ultima cena. Il racconto dell'istituzione con le parole di Gesù sta nella parte anamnetica. Queste sono un gruppo grosso di preghiere eucaristiche. Nelle latine romane non ne abbiamo nessuna, se non due preghiere antiche del rito ambrosiano, la quarta e la quinta. La nostra, le romane e alcune orientali, invece hanno il racconto dell'istituzione dentro la parte epicletica. Questo fa il discrimine tra i due grandi gruppi di preghiere eucaristiche. E poi, e qua magari qualcuno non l'ha mai saputo, esiste una preghiera eucaristica riconosciuta, utilizzabile dai cattolici ovviamente di rito orientale, malabarese, che non ha il racconto dell'istituzione ed è perfettamente valida. E adesso facciamo un inciso su questa cosa. A noi sembra tanto strano e quasi scandalizza il fatto che una preghiera eucaristica non abbia racconto dell'istituzione. E sapete perché? Perché siamo occidentali e per noi le parole valgono più di tutto. Quindi la trasformazione da San Tommaso in avanti è valida per le parole. Per un orientale questo non è assolutamente pensabile. La trasformazione è a seguito dell'invio da parte del Padre per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo. È questo che trasforma, non le parole. E infatti, per tutti quegli orientali che pensano così, il racconto dell'istituzione sta nella storia, nella parte anamnetica e non epicletica. È una grande differenza. Noi siamo sempre concentrati sulla parola, a loro no. Soprattutto conta l'epiclesi. C'è una teologia, logica chiaramente, sullo Spirito Santo che è sviluppatissima, cosa che noi non abbiamo. Noi abbiamo una teologia molto cristologica, la loro è molto, molto, molto pneumatologica. La corporeta è importantissima. Tutte hanno il prefazio, tutte. Poi, alcune hanno subito il santo, perché c'è dappertutto, magari si sposta. Le intercessioni possono essere in vari posti, ma ci sono sempre. E poi vedete, queste che sono a andamento epicletico hanno il racconto dell'istituzione nell'epiclesi. E invece queste, vedete, il racconto dell'istituzione sta tutto nell'anamnesi, non è dentro l'epiclesi. Adesso vediamo come si chiamano queste preghiere eucaristiche. No, non le vediamo tutte, ma ne ho scelte una per famiglia liturgica orientale. Ne ho scelta una. Nel rito armeno utilizzano un'anafora alessandrina e un'anafora siro-antiochena. Nel rito bizantino, vedete il rito copto, il rito etiopico. Quindi questi sono i vari nomi con cui sono conosciute le preghiere eucaristiche. Noi abbiamo il canone romano, o prima preghiera eucaristica, la seconda, che è quella ricostruita sulla antica preghiera eucaristica di Ippolito, che la usano gli etiopi. La più utilizzata nel mondo bizantino è quella di San Giovanni Crisostomo, poi hanno quella di San Basilio che usano 10 volte l'anno e quella di San Giacomo una volta l'anno. Quindi sono tantissime. Rito armeno, guardate i flabelli, quelli che vi ho descritto prima, li vedete? E vedete, questa è la tenda di cui vi stavo parlando prima. I colori delle vesti liturgiche non hanno niente a che vedere con i nostri. Vedete, hanno dei copricapi, eccetera. E vedete che c'è molta gente in presbiterio? Cioè, non vedete mai un presbitero. La maggioranza di questi riti orientali celebra rivolta a est. Questa è la caratteristica di quasi tutte queste liturgie, quasi tutte. Ci sono quelle, diciamo, cattoliche più occidentalizzate, tipo il rito malabarese, anche alcuni siro occidentali che celebrano rivolti al popolo, lo vedremo dopo. Ecco, vedete le persone, tante, ma in piedi. Le donne in molte di queste zone portano il velo. Non tutte, se guardate bene, però è molto diffuso ancora l'uso del velo. Vedete, questa è una chiesa in Armenia, non è una chiesa armena in Occidente. In Occidente potreste trovare i banchi. Comunione sotto le due specie, sempre. Qui vedete che c'è una netta poi distinzione tra la zona del presbiterio e la navata. essendo una liturgia molto coinvolgente dal punto di vista dei sensi e di tutto, non dà quell'idea della nostra. Loro non soffrono una mancata partecipazione, assolutamente, loro partecipano tantissimo. Ho trovato un video di una liturgia bizantina negli Stati Uniti, quindi lo spazio non è bellissimo a mio avviso, un po' kitsch, un po' americano, però era perché qui sono riuscita a trovare i video di tutto. Vedete la preparazione del pane? Vedete che ha quella specie di coltellino, lo taglia tutto piccolo. Vedete, adesso l'ha fatto tutto a pezzettini, ha una specie di calice con un piatto in cima. E poi da lì mi trasferisce tutti nel calice, che è molto grande. Ecco, vedete il grande ingresso. Quindi sono usciti da questa porta e adesso fanno il giro ed entrano, e c'è l'immagine. Sta entrando e ha calice più il vaso con il pane coperti con un velo e ha fatto tutto il giro. Ovviamente con il canto, e molto con il cherubico. Bellissimo canto, già epicletico quello, bellissimo. Cioè più che epicletico, indirizzato allo spirito. Ecco, vedete, i doni sono coperti dal velo. L'iconostasi permette di vedere, è un vedere e non vedere. Diverso alcuni riti siriaci dove proprio la tenda viene chiusa. Quindi tutto avviene là. Però che cosa succede? Non è che viene chiusa e i fedeli sono abbandonati a loro stessi. C'è il diacono o i diaconi, che nella liturgia siriaca hanno addirittura i nomi degli arcangeli, cioè uno è l'arcangelo Gabriele, uno, sì, hanno proprio questa cosa, che fanno un dialogo continuo con i fedeli. Quindi è bellissimo perché c'è proprio un dialogo, ci sono delle preghiere eucaristiche dialogatissime, cosa a cui noi non siamo abituati. Un minimo dialogo, insomma. Questo non è corretto chiamarlo tabernacolo nel nostro senso, cioè questo è il tabernacolo, però non c'è adorazione eucaristica, perché il pane consacrato che sta lì è, ha come scopo il viatico, cioè deve essere portato agli ammalati, come era anche da noi fino a una certa epoca. Loro hanno mantenuto quest'uso, non esiste, tranne dove esiste, in Malabar, cioè in India, perché sono arrivati i portoghesi e hanno detto: come, non avete il tabernacolo? E quindi lì è arrivato. C'è proprio anche una gestualità, no? Con questo velo che viene spostato, sta mettendo i pezzettini di pane tagliato dentro il grande calice. Quella ampolla dorata versa il vino, sta bevendo lui, cioè si sta comunicando, e adesso lo poggia ai fedeli. E siccome è un video fatto negli Stati Uniti, questa parte, per non riprendere i fedeli, mi hanno messo delle candele e non ho immagini della comunione. Quindi appena nati si riceve il battesimo, la confermazione e sì, e ci si comunica. Quindi il neonato gli viene messo sulla linguetta il pane con il vino. E alla domanda sempre dei compagni ortodossi che ci chiedono: ma voi a che età fate la... sappiamo che non fate la comunione appena nati, quindi un bambino potrebbe morire senza aver mai ricevuto l'Eucaristia? Io ho suddiviso le preghiere eucaristiche secondo quello schema. Questa è quella di San Giovanni Crisostomo, quindi la più usata nel mondo ortodosso. Allora, tutte hanno l'invitatorio dialogato, quindi vedete che l'origine di queste cose è antichissima, perché altrimenti non sarebbero tutte così. E invece la struttura è identica. Questo proprio ci dice l'antichità delle preghiere eucaristiche e la matrice che è giudaica. E quindi vedete, dopo l'invitatorio, la parte del prefazio, quindi siamo nella parte anamnetica. Allora vedete, è degno e giusto inneggiare a te, renderti grazie, adorarti in ogni luogo della tua sovranità. Quindi, come vi ho detto, dobbiamo dire quanto misericordioso e grande è il Signore. Prima gli diciamo questo, diciamo quanto noi siamo peccatori, quindi possiamo fargli delle richieste. Questo è il principio, e infatti vedete, è incomprensibile che esisti sempre, che esiste allo stesso modo tu e l'unigenito tuo figlio e lo spirito tuo santo, sempre nominata la Trinità, sempre. E dice: tu dal nulla ci conducesti all'esistenza e caduti ci alzasti di nuovo. Quindi parte sempre la storia della caduta e di questa alleanza che viene stipulata e che viene rotta. E nulla tralasciasti di fare per condurci al cielo e gratificare del regno futuro. Queste sono le traduzioni opera di Cesare Giraudo, quindi sono traduzioni letterali, quindi non belle dal punto di vista, come dire, del testo, ma sono letterali. Vedete, per tutte queste cose rendiamo grazie a te e all'unigenito tuo figlio, allo Spirito tuo Santo, per tutti i tuoi benefici che conosciamo e non conosciamo, quelli manifesti e quelli non manifesti. Vedete sempre questo gioco di ciò che è conoscibile e ciò che non è conoscibile. Noi invece tendiamo a dire che noi sappiamo, che noi conosciamo. È proprio un atteggiamento molto diverso. E dopo dice, ti rendiamo grazie anche per questa liturgia che ti sei degnato di ricevere dalle nostre mani, sebbene ti stiano dinanzi migliaia di arcangeli, miriadi di angeli, cherubini, serafini, dalle sei ali, dai molti occhi sublimi, alati, quali cantano l'inno trionfale.
È il celebrante, no? Corale.
No, questo è il celebrante, è quella bizantina. Allora, guardate che sottolineatura delle schiere angeliche. Altra questione, per un orientale partecipare, celebrare la liturgia eucaristica qui e ora sulla terra è celebrarla insieme a tutto il cielo. C'è proprio una certezza che stiamo celebrando e loro ce l'hanno proprio chiaro, che stanno celebrando con tutte le schiere celesti. Cioè, infatti, è necessaria la presenza della cupola. La cupola con l'idea, appunto, che è come siamo sulla terra ma siamo anche in cielo. Perché l'Eucarestia è proprio questa azione di divinizzazione dell'uomo. Loro hanno anche questo senso, però hanno anche per noi celebriamo e sta celebrando il cielo, perché li citiamo anche noi, ma loro ne hanno una coscienza profonda. È proprio una questione di atteggiamento, no? Di cultura proprio. Il santo che è, ce l'hanno più o meno tutti, cambia leggermente la struttura, ma è più o meno così, e la parte anamnetica continua con il cosiddetto post santus. Noi ce l'abbiamo sviluppato nella quarta preghiera eucaristica, che sicuramente avete sentito poco, che è bellissima. Se vi capita, andate a cercarla e la leggete. Allora dice, con queste potenze anche noi, sovrano filantropo, vociferiamo e diciamo santo sei, santissimo tu, e l'unigenito tuo figlio e lo spirito tuo santo. Santo sei, santissimo, e magnifica la tua gloria. Altra caratteristica della liturgia orientale è la sua natura profondamente dossologica. Cioè, si canta la gloria di Dio. Cioè, proprio è fondamentale. Egli, guardate qua, essendo venuto e avendo compiuto tutta l'economia, sempre la storia, no? La storia della salvezza, stabilita per noi nella notte in cui consegnava a se stesso, prendendo il pane nelle sue sante, innocenti e immacolate mani, ricorda un pochino il testo del Canone Romano, se ci pensiamo, avendo pronunciato l'azione di grazia e la benedizione, lo spezzò e diede ai suoi santi discepoli e apostoli dicendo, vedete che messa dov'è? Non è assolutamente nella parte dell'epiclesi. Vi dico un dettaglio storico. Quando Paolo VI chiese al gruppo che si occupava della riforma, all'inizio chiese la possibilità di aggiungere delle preghiere eucaristiche oltre al canone romano. Allora, la seconda preghiera eucaristica, composta da Vagaggini, monaco, benedettino, poi camaldolese, ricalca, sistemandola ovviamente, la cosiddetta preghiera eucaristica di Ippolito, antichissima, la più corta di tutte, tra l'altro. La terza preghiera eucaristica fu sempre una richiesta di Paolo VI, che voleva un corrispondente del canone romano, più attuale nel linguaggio, e fu composta la terza, e sulla quarta all'inizio avevano pensato di tradurre in latino e poi in italiano la preghiera eucaristica di San Basilio. Poi questa strada fu abbandonata perché la preghiera di San Basilio è ad andamento anamnetico. Avremmo avuto il problema del racconto dell'istituzione nell'anamnesi e non nell'epiclesi, e avrebbe creato confusione perché noi non siamo abituati a questo schema. E quindi hanno composto la quarta preghiera eucaristica. Questo come dato storico proprio. E quindi vedete, sono là le parole dell'istituzione. Adesso c'è l'anamnesi, che anche noi abbiamo dopo le parole dell'istituzione, ma è in mezzo all'epiclesi, che è memori dunque di questo salutare comando, di tutte le cose che per noi furono fatte, della croce, della sepoltura, della risurrezione il terzo giorno, dell'ascensione nei cieli, della sessione alla destra, della seconda e gloriosa nuova venuta. Ecco, tutte le preghiere orientali hanno un accento alla parusia fortissimo. Noi non tutte le preghiere eucaristiche abbiamo il riferimento alla seconda venuta. Loro hanno delle liturgie con il senso dell'attesa della parusia molto forte, sia con valenza di giudizio che con valenza di salvezza, unita insieme, molto forte. E adesso ecco la fase epicletica, è questa. Dice, ancora ti offriamo, adesso possiamo usare il verbo offrire perché siamo dentro la preghiera eucaristica, ti offriamo questo culto spirituale incruento, perché anche noi nel canone romano deve essere un culto gradito a Dio, e il culto gradito a Dio, ancora i profeti ci insegnano, è quello che ha coerenza tra liturgia e la vita, fondamentale. Il tema grosso del canone romano e della terza preghiera eucaristica nostra è proprio questo, il gradimento del sacrificio, no? Invochiamo e preghiamo e supplichiamo, cioè chiediamo, no? Adesso si chiede che cosa? Manda. Imperativo, guardate, tutte le preghiere, la parte epicletica, ascoltatele da domani, hanno l'imperativo, cambia il modo, proprio un altro, il modo verbale è l'imperativo. Spesso c'è anche una particella temporale, ora, dunque, in latino c'è sempre, in italiano non l'hanno tradotto sempre, e dice, manda lo Spirito tuo Santo sopra di noi e sopra questi doni. Ovviamente si chiede al Padre di mandare lo Spirito, a noi questo sempre, no? E fa di questo pane il prezioso corpo del tuo Cristo, quindi è qui che si chiede la trasformazione, anche da noi, ma in mezzo poi abbiamo il racconto dell'istituzione, e invece loro l'hanno già fatto nella storia, nell'anamnesi, no? Trasformandolo per mezzo dello Spirito tuo Santo e di ciò che è in questo calice il prezioso sangue del tuo Cristo, trasformandolo per mezzo dello Spirito tuo Santo affinché siano a coloro che li ricevono per la sobrietà dell'anima, per la remissione dei peccati. Quindi ci dice che cos'è l'Eucaristia? Per la remissione dei peccati, per la comunione del tuo Santo Spirito, per il compimento del regno, per la libertà nei tuoi confronti, non per il giudizio o la condanna. Cioè, che cos'è l'Eucaristia? Anche nelle nostre preghiere eucaristiche è scritto lì. Questa la usano anche i cattolici di rito bizantino, la stessa. Adesso ci sono le intercessioni, quindi quella prima era l'epiclesi sia sulle offerte che sui cosiddetti comunicanti, cioè coloro che di lì a poco faranno la comunione. E adesso le intercessioni, cioè le richieste che sono sempre in tutte le preghiere eucaristiche, adesso cado, sono per, in ordine diverso, per i vivi che stanno partecipando, per i vivi che non sono presenti, per i defunti, e per i santi, quindi come voi tutte, sono tutte fatte uguali, vedete che lo schema è lo stesso, e quindi qua c'è tutto l'elenco, adesso non lo vedo leggerlo, infine la dossologia finale, noi abbiamo sempre quella, no? è stata scelta così, invece loro hanno delle dossologie un po' diverse, e concede a noi con una sola bocca e un solo cuore, il senso è lo stesso, di glorificare, celebrare, venerabile e magnifico tuo nome, di te, Padre, Figlio e Santo Spirito. Quindi vedete, è una dossologia finale, no? Quindi una glorificazione. Allora, abbiamo visto prima il simbolo fidei, lo dicono nella presentazione dei doni. Quindi un po' dopo di noi, è lì in mezzo. Sì. Ecco, questo è il rito copto. Quindi usano, vedete, scritto sopra l'anafora di San Marco. Rito copto, usano le tende nel rito copto. Allora, guardate, vi ho messo proprio l'immagine, siamo dentro la liturgia eucaristica, vedete che i doni sono coperti, però ci sono anche gli ortodossi copti. Sì. Questa è un'immagine di cattolici, c'è una grande partecipazione di ministri diversi, come il rito bizantino, il rito armeno, ha i due vasi sacri coperti. Ecco qui il grande calice con dentro il pane, perché sono molto lunghe, perché hanno un altro approccio. Proprio alla liturgia, un altro gusto letterario anche, no? Molto più ridondante. Leggo solo alcune parti, ma è veramente degno e giusto, ecco, è conveniente, è utile al nostro, vedete che il senso è sempre quello. Sovrano Signore, Dio Padre Onnipotente, lodare te, celebrarti con inni, rendere grazie a te è confessare. Guardate che in questo è confessare la fede. Tutta la parte anamnetica è un rendere grazie, un confessare la fede nella bontà misericordiosa del Padre. Sì, confessare, si usa il termine corretto, proprio confessare. Confessione di fede, no? Dice, vedete, no, con una bocca che mai cessa e labbra che mai tacciono e un cuore che non si acquieta. Vedete, questi versi sono molto belli, secondo me. Te che facesti il cielo e ciò che è nel cielo, la terra e ciò che è sulla terra, i mari, anche noi, no, diciamo questo nelle nostre preghiere eucaristiche. Come dire, ringraziamo il Dio creatore e che facesti l'uomo a tua immagine e somiglianza. La quarta preghiera eucaristica è un po' sviluppata, che è la più lunga, un po' sviluppata su questo tema. E lo gratificasti pure con la delizia del paradiso. E quando ebbe trasgredito, vedete che è la storia di una relazione degli inizi che viene rotta, che viene ricucita più volte, viene rotta ancora fino a che manda il figlio. Ha tanto amato il mondo da mandare il suo unigenito per la nostra salvezza. Quindi vedete, e quando ebbe trasgredito non lo disprezzasti né lo abbandonasti, no, perché lui, mosso da viscere paterne e materne, non abbandona, sente il lamento del popolo di Israele e lo salva con la prima alleanza. Ma nuovamente lo richiamasti per mezzo della legge, lo istruisti per mezzo dei profeti, lo riplasmasti e rinnovasti per mezzo di questo terribile e vivificante celeste mistero, e tutto facesti per mezzo della tua sapienza, la luce vera, l'unigenito tuo figlio, il Signore Dio nostro Salvatore Gesù Cristo, per mezzo del quale te, rendendo grazie con lui e con il Santo Spirito, offriamo questo punto spirituale incruento, che offrono a te, Signore, tutte le genti, dal sorgere del sole fino al tramonto, da settentrione a mezzogiorno. Questa è Malachia, che è ripreso anche in Didache, se avete idea, quando Didache racconta come deve essere svolta la liturgia eucaristica, cita questo. Questo è nella terza preghiera eucaristica, simile, molto simile, Malachia. Ed è, in ogni luogo si offre incenso al tuo nome santo, un sacrificio puro, sacrificio di incenso e oblazione. Il tema del sacrificio gradito, che è il tema del canone romano e della terza preghiera eucaristica. E adesso ancora riprende, vedete, e quindi si occupa. Adesso qui vedete ci sono invece le intercessioni, sono qua. Come nel nostro canone romano, uguale, no?
Sì, nella precedente non c'era.
No. Qualcuna, allora io
ve ne ho.
No, no, ma magari c'è in un'altra che usa, perché gli armeni usano anche questa. Cioè dovete tenere conto che come noi ne abbiamo quattro, prima ne avevamo una sola, quattro ne abbiamo anche di più, sì. Le principali, anche loro hanno più preghiere eucaristiche, no? Sì. Quindi
interessava questa cosa.
Sì, anche nella seconda nostra questo non c'è, per esempio, no? Cioè, come dire, anche qui dopo ci sono delle situazioni in cui uno usa una determinata preghiera eucaristica anziché un'altra. Per esempio i bizantini usano quella di San Basilio 10 volte l'anno, soprattutto nelle feste del Signore. Quindi ci sono delle differenze chiaramente, no, nel testo, accenti, no? Ogni preghiera eucaristica ha delle sue caratteristiche, però la struttura generale vedete che è sempre quella. Più o meno lunga, ma non cambia.
Mi sembra curiosa questa, sì? Espressione.
Mi dica.
Culto spirituale e incruento, se non leggo male.
Sì, allora, il culto spirituale è proprio il tema dei profeti, no? Cioè noi...
È l'espressione.
Ah, è bella, certo. È bella.
Credi, appunto, non nomina il sacrificio. Parla di culto incruento.
Sì, beh, dopo però vede santo è un sacrificio puro, sacrificio di incenso e
oblazione.
Eh sì, lo dice. No, no, sono. Tutte hanno uno sviluppato, sì, come sì, dire, sì. Teologia sacrificale, tutte. Non si può, sì, ma anche voglio dire, il canone romano è chiarissima la natura.
Un'altra cosa, sì, sulla faccenda, sì, del sacrificio,
certo,
perché appunto noi siamo particolarmente sensibili a, certo, questo tema, visto che abbiamo affrontato l'anno scorso.
Ah, ecco.
Nel riferimento nella narrazione,
sì,
dell'ultima cena,
sì,
Non si menziona però, mi sembra che sia più corretta l'esposizione che viene fatta nel racconto, quindi non si parla, non c'è quel commento che c'è nella nostra liturgia di Gesù che compie un sacrificio.
Allora, adesso no, non abbiamo letto tutto, però voglio dire, nel momento in cui si dice e tutto facesti per mezzo della tua sapienza luce vera, l'unigenito tuo figlio, il Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale a te offriamo questo culto spirituale incruento, perché il nostro è un culto spirituale incruento, ma lui, il suo sacrificio voglio dire, perché mangiamo un corpo spezzato e un sangue versato, beviamo sangue versato, quindi... Adesso vi faccio vedere anche altre, così le vedete tutte, perché... Allora, queste invece sono le intercessioni che qua sono prima, sono lunghissime. Non si dimentica di nessuna categoria della società, bello questo, perché uno si sente, come dire, da qualche parte uno si sente coinvolto, no? Vedete, benedici Signore le nostre assemblee, sradica definitivamente l'idolatria dal mondo. È proprio intercessione, è proprio un portare davanti al Padre la situazione di tutti coloro che sono lì presenti e coloro che non sono presenti. È molto bella. E adesso guardate, c'è il santo e adesso inizia la parte, dice quant'è veramente pieno il cielo e la terra, questo è il post sanctus, no? Dopo il santo, della tua santa gloria per mezzo dell'epifania del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, riempio Dio anche questo sacrificio della benedizione che è da te per mezzo della venuta del Santissimo tuo Spirito. Adesso c'è il racconto dell'istituzione, che qua vedete è subito all'inizio, quindi non interrompe. Poiché lo stesso Signore e Dio e sommo Re nostro Gesù Cristo, nella notte in cui consegnava se stesso per i nostri peccati e per tutti sopportava la morte nella carne, essendosi messo a tavola insieme ai suoi santi discepoli e apostoli, prendendo il pane nelle sante, innocenti e immacolate sue mani, levando lo sguardo al cielo verso di te, suo Padre, Dio nostro e Dio di tutti, pronunciò l'azione di grazie, la benedizione e la santificazione. Lo spezzò e diede ai santi e beati suoi discepoli e apostoli, dicendo, e qui c'è il testo. Tra l'altro vi faccio notare, il canone romano parla lo stesso delle mani sante e venerabili, se ce l'avete nella memoria, e alza gli occhi al cielo, che non è un'azione di Gesù nell'ultima cena, che è identica al canone romano, ma è una delle azioni che fa Gesù quando? Nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi il racconto non è preso dai Vangeli così, è una rielaborazione, come tutti i testi della liturgia, sono una rielaborazione e ricomposizione del testo biblico. Per cui uno capisce la liturgia se conosce il testo biblico, se no, no. Anche perché leggendo questo testo vengono immediatamente in mente le citazioni bibliche, se uno le ha, le mastica, se uno non le mastica non le sente. Però il testo liturgico è un testo biblico. I testi orientali hanno in più, sono molto più intessuti forse dei nostri, dei testi dei padri della Chiesa, e quindi risentono anche della lettura poi tipologica eccetera eccetera, che penso voi conosciate perché siete tutti molto formati in materia. E guardiamo adesso l'invocazione allo Spirito, la parte epicletica. Allora, intanto prima c'è l'anamnesi riferita al racconto dell'istituzione, vedete, annunciando sovrano Signore onnipotente Re Celeste, quindi la morte, vedete, la resurrezione, l'ascensione ai cieli, aspettando la sua seconda terribile tremenda venuta. Vi ho detto che hanno questo forte senso della parusia, anche con valore di giudizio, cosa che da noi non c'è questo senso. E adesso ecco qui la parte invece proprio dell'epiclesi, la numero 7, sia sui doni che sui comunicanti, cioè su coloro che sono lì, che si comunicheranno. E preghiamo e invochiamo te, filantropo buono, manda dall'altezza tua santa, dalla tua dimora preparata, dal tuo seno non circoscritto, lo stesso paraclito, lo spirito di verità. Quindi mandaci lo Spirito Santo. Per che cosa? Allora qua dice che ha parlato nella legge, nei profeti e negli apostoli, che è presente dovunque, riempie ogni cosa. Vedete com'è? Si preoccupa di descrivere lo Spirito Santo. Noi diciamo sì, nella seconda, nella terza diciamo manda il tuo spirito, molto sinteticamente. Invece qua, e dice, opera la santificazione, vedete, riempie ogni cosa, che di sua propria autorità e non come ministro opera la santificazione, verso quelli che vuole, secondo il tuo beneplacito, semplice nella natura, molteplice nell'operato, fonte dei divini carismi, no? Ovviamente, lo spirito. E dice, guarda a noi e manda sopra questi pani e sopra questi calici lo Spirito tuo Santo, perché li santifichi e li perfezioni, quale Dio Onnipotente faccia del pane il corpo e del calice il sangue della nuova alleanza. Vedete, questa è la parte più eclettica. Qui è la trasformazione. Ha già fatto le intercessioni, quindi adesso è una sorta di epiclesi sui comunicanti, dice, affinché siano a tutti noi che di essi partecipiamo per la fede, partecipiamo tra poco a quel pane e a quel vino che sono corpo e sangue, per la fede, per la sobrietà, per la guarigione, per la sapienza, per la santificazione dell'uomo, perché il fine è la divinizzazione, la santificazione dell'uomo.
A cadenza domenicale o quotidiana?
Bravissima domanda. Il mondo bizantino ha cadenza domenicale. In Quaresima esistono delle liturgie cosiddette dei presantificati, il mercoledì e il venerdì, che sono però, ci si nutre dell'Eucaristia che è stata consacrata la domenica. La liturgia è di domenica e basta. Però il resto, allora, nel mondo bizantino c'è la liturgia delle ore a cui partecipano tutti la domenica, mentre il mondo armeno, caldeo, e alcune chiese siriache hanno anche la liturgia delle ore quotidiana. Noi abbiamo sviluppato le messe quotidiane, loro no, molti di loro non ce l'hanno.
Mi è sfuggito prima, sì, perché da quando si fa fatica a leggere,
sì,
in quella che noi chiamiamo formula della consacrazione,
sì,
non mi pare ci sia offerto il sacrificio per noi come in italiano.
No, non è, non è, sì, non sono uguali chiaramente. Allora guardate qua, la vediamo. Allora, e alcuni hanno offerto per la moltitudine, cioè oi polloi, sì, dipende, non sono tutti uguali. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che per voi sta per essere spezzato e dato l'emissione dei peccati. Allo stesso modo, prendendo anche il calice dopo aver cenato, avendo mesciuto vino e acqua, levando lo sguardo al cielo verso di te, suo Padre, Dio nostro e Dio di tutti, pronunciò l'azione di grazie, la benedizione e la santificazione, lo riempì di Spirito Santo e diede ai santi e beati suoi discepoli e apostoli, dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue, quello della nuova alleanza, che per voi e per le moltitudini sta per essere versato e dato in remissione dei peccati.
È la stessa cosa. Manca il termine in sacrificio.
Sì, qua non c'è. Fate questo memoriale, esatto, ogni volta. Sì, sì.
No, dico questo, sì, sì. Cioè, soltanto in italiano. Sì. Neanche in queste lingue qua, né in queste.
Cioè, il tema del sacrificio c'è, in generale. No, non c'è qua, no. In questa no. Adesso vediamo nelle altre. Il rito etiopico, l'anafora dei santi padri apostoli, così vedete, come se l'anafora fosse stata scritta dagli apostoli. Non è sicuramente così, però questo per dire, no, che proprio per dare l'idea della tradizione. Allora, il rito etiopico, beh, diciamo, prima di una certa data non abbiamo libri liturgici. È un rito molto inculturato fin dall'inizio. Fate conto che si parla della cristianizzazione come zona missionaria del IV secolo, però fino al XIII secolo non si sono conservati libri liturgici. Ha delle particolarità molto giudaizzanti, molti etiopi sono ebrei, no? Infatti molti. Addirittura la forma delle chiese ricalca il Tempio di Gerusalemme. Si viene circoncisi prima del battesimo, un po' contro quello che diceva anche Paolo, no? Eppure loro praticano la circoncisione. Hanno dei canti complicatissimi, bisogna essere molto, molto preparati. E usano anche due strumenti soltanto, un tamburo e uno strumento, non ricordo il nome, di metallo, con delle specie di barrette che si fa si fa muovere, no? E è un rito, da un certo punto di vista, molto vicino anche alla cultura rurale della popolazione, no? Quindi è meno ridondante anche di simbologia, eccetera. Però è ovviamente molto antico ed è in lingua locale. Per esempio anche il copto a un certo punto ha avuto la traduzione in arabo, all'inizio non era in arabo, era in boarico e poi è stato tradotto in arabo nel tempo. Quindi anche molti di questi riti hanno subito la traduzione nella lingua corrente di questi popoli. Anche a Roma all'inizio il rito latino era in greco, no? E poi a un certo punto è stato tradotto in latino perché non lo capivano più. Quindi questa operazione all'inizio è stata fatta in molti casi. Ecco, attenti che qua vi sembra che l'altare invece poi parte della celebrazione verso il popolo. Cioè questa parte qui non è attaccata, qui c'è uno spazio, ma lo vedete adesso nell'immagine. Anche qui vedete molti ministri. Vedete che il ministro adesso è dalla parte di là. Ecco, vedete questo ombrellino? Che cos'è? È proprio una sorta di secondo cielo. È un cielo lì. Cioè anche quasi una natura di velare, una valenza epicletica, no? Lo spirito che avvolge con la sua ombra. Quindi, vedete? No, noi avevamo il ciborio sull'altare o il capocielo, no? Con i tessuti. Ecco, lo vedete, la comunione ha questo ombrellino, che magari non l'avevate mai visto. C'è il prefazio che si interrompe con l'intercessione. Beato e santo sommo pontefice, quindi parte con le intercessioni che sono lì, dopo aver fatto semplicemente iniziato il rendimento di grazie, cioè la parte anamnetica che dice: rendiamo grazie a te, o Signore, per mezzo del tuo diletto figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, che negli ultimi tempi mandasti a noi Salvatore e Redentore, messaggero del tuo progetto, questo verbo che proviene da te, per mezzo del quale creasti tutte le cose secondo la tua volontà. Lettera ai Colossesi, la preesistenza del figlio da sempre, per mezzo del quale creasti il mondo, no? E adesso vedete, riprende: tu che dal cielo mandasti tuo figlio nel seno della Vergine. Altra caratteristica particolarissima del rito etiopico qual è? Una menzione in un po' tutti i testi della figura di Maria e addirittura due preghiere eucaristiche mariane. Questa è la caratteristica loro. Però attenzione, non è una mariologia devozionistica, un po' che delle volte ha la nostra, ma è una con una rigorosa, come dire, teologia dogmatica mariana. Sì, quello sì, cioè sono sempre di origine biblica, cioè la storia di Maria è sempre radicatamente biblica, cioè tutti i testi sono biblici, non sono devozione popolare. L'altra questione che non vi ho detto, che avendo una vita, un'esperienza liturgica così forte, non si è costruita la devozione popolare come la nostra. Da noi si è costruita la devozione popolare per il fatto che c'era uno scarso accesso alla liturgia da parte dei fedeli laici, quindi si sono, come dire, trovati delle alternative, è necessario, no? Loro, non avendo questo problema, non hanno devozione popolare, come le magie, non hanno questo culto dei santi, queste processioni, come dire, nate parallele, no? No, non hanno niente di tutto questo, cioè la loro vita è proprio liturgica, non solo liturgia eucaristica, è liturgia anche liturgia delle ore, però è molto forte, per cui non si sono sviluppate altre forme di pietà popolare che da noi esistono, loro non le hanno. Adesso riprende il tema dell'anamnesi, no? E adesso guardiamo questo racconto dell'istituzione, lo vediamo insieme, sì. Che è diverso. Allora, nella notte in cui lo consegnavano, alzate le vostre mani, o presbiteri, qui c'è il dialogo.
Ah, ecco.
Questa è dialogatissima. Eh sì, perché loro hanno, appunto, gli etiopi hanno una modalità partecipativa che è un po' diversa. Prese il pane nelle sue mani, sante, beate, immacolate, e tutti rispondono: crediamo, crediamo che ciò è vero. Bello, no? E levò gli occhi al cielo, a te, suo padre, rese grazie, pronunciò la benedizione, lo santificò, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, che per voi viene spezzato in remissione del peccato. Amen, amen, amen. Qui rispondono e dicono: lo crediamo, lo confessiamo, lo diamo a te, o Signore nostro Dio nostro, crediamo che questo è veramente il tuo corpo. Quindi qua si crea proprio un dialogo tra i fedeli e il presbitero presidente, no? E allo stesso modo prese anche il calice, rese grazie, pronunciò la benedizione, lo santificò, lo diede ai suoi discepoli dicendo loro: prendete, bevete, questo lo mostrerà nella storia. È il mio sangue che per voi viene versato in redenzione di molti. E tutti rispondono, vedete, amen, 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 lo crediamo, lo confessiamo, ti lo diamo. O Signore nostro, il nostro Dio, crediamo che questo è veramente il tuo sangue. E quando farete questo, farete il mio memoriale. Allora, c'è l'anamnesi classica, quella per cui si dice cosa stiamo facendo, no? Annunciamo la tua morte, la resurrezione, eccetera, eccetera. E poi, guardate, qui ho un'epiclesi cortissima. Numero 7, vedete? Ti preghiamo, Signore, ti supplichiamo di mandare il tuo Santo Spirito su questo pane, su questo calice, e di farlo il corpo e il sangue del nostro Signore, nostro Salvatore Gesù Cristo, nel secolo del secolo. Quindi questa è molto, molto sintetica, per esempio. Però vedete che il filo, la struttura, non cambia. Non cambia mai. Il rito giacobita, guardate dov'è l'ambone. Le antiche chiese siriache avevano una struttura, per loro quello tanto si chiamerebbe bela. Cioè loro hanno le tende che poi vengono chiuse. Anticamente c'era una doppia tenda con una luce tra la prima e la seconda tenda. Con questo gioco di diaconi, immaginate che poi da qui, perché queste sono chiese nuove, quindi le hanno semplificate molto, ma quelle antiche, qui aveva una sorta di corridoio che partiva e arrivava a una struttura semicircolare rivolta verso l'altare, dove nel rito occidentale c'era una sorta di ettimasia per il libro dei Vangeli al centro. Infatti è un trono dove non si può sedere nessuno. Però i presbiteri si mettevano attorno e lì era il luogo della proclamazione della parola. E i fedeli, che non avevano sedie e banchi, questo appunto vi dico, sono nuove, quindi cominciano a metterli anche loro, ma stavano le donne dietro, gli uomini invece più davanti, e le donne cantavano e rispondevano, c'era tutto un gioco di risposta, no? È molto bello. E anche in Siro orientale era la stessa cosa, però al centro c'era il vescovo con i suoi presbiteri, i diaconi invece avevano questo ruolo, no, di collegamento, di invito, e c'era proprio una partenza di tutti i ministri verso la tenda che chiudeva il santuario durante la liturgia eucaristica. E lì c'erano appunto proprio gli amboni per la proclamazione e proprio anche per la, come dire, la custodia dell'evangeliario. Quindi loro hanno mantenuto, anche la chiesa orientale ortodossa però lo prende e lo sposta. Anticamente era costruito a Santa Sofia l'ambone, era grandissimo, sempre in asse davanti all'altare, sempre. E vedete, eccolo lì, questo vi volevo far notare. Anche qui vedete, sta incensando l'altare, di nuovo i doni, le offerte sono velate. C'è il velo sopra, diaconi, presbiteri, cioè c'è sempre, fino adesso non vi ho mai mostrato un'immagine con uno solo, vedete? Anche qui usano i flabelli e questa è la loro preghiera eucaristica, quindi sempre la parte, il dialogo, l'invitatorio iniziale, la parte diciamo del prefazio. Questa è andamento anambetico, quindi con racconto dell'istituzione dell'anamnesi come quella di prima. Mentre infatti stava per uscire incontro alla volontaria, degna di lode, vivificante sua morte, nella notte in cui consegnava se stesso per la vita del mondo, prese il pane nelle sue mani sante e immacolate e avendolo mostrato a te, Dio e Padre, pronunciò l'azione di grazie, la benedizione e la santificazione. Vedete che quasi tutte spiegano l'azione, la natura di quell'azione. Con un po' di ridondanza dei termini però ci danno... Dice lo spezzolo dei suoi discepoli, vedete, prendete e mangiate, e più o meno vedete, qua vedete il calice con il frutto della vite. Qui fa questo proprio riferimento molto antico testamentario, che chiama il vino frutto della vite, no? Come le preghiere antiche. E vedete di nuovo la benedizione, versate le missioni dei peccati, fate questo memoriale di me, ogni volta infatti che mangerete questo pane e berrete di questo calice, questo è Paolo, lettera ai Corinti, annunziate la mia morte, confessate la mia resurrezione. Qui c'è l'anamnesi che segue sempre il racconto delle istituzioni e infine l'epiclesi sia sulle offerte che sulle persone. Però vedete, sovranissimo, perciò, sovranissimo santissimo, anche noi peccatori e indegni tuoi servi, che tu hai reso degni di fare liturgia al tuo santo altare, non per i nostri meriti di giustizia, infatti non abbiamo fatto nulla di buono sulla terra, ma per la tua misericordia e la tua compassione che hai riversato abbondantemente su di noi, fiduciosi ci accostiamo al tuo santo altare e avendo presentato gli antipi del santo corpo e sangue del tuo Cristo, questo è un termine arcaico, no? per definire, ma sono testi molto antichi, del santo corpo e sangue del tuo Cristo, ti preghiamo e ti supplichiamo, santo dei santi, perché per il beneplacito della tua bontà venga il tuo Spirito Santissimo su di noi e su questi doni. Quindi vedete, unisce i comunicanti, li cita per primi e poi cita i doni presentati, li benedica, li santifichi e manifesti questo pane come il prezioso corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, e questo calice come il prezioso sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, che fu versato per la vita del mondo. Vedete, e ancora, vedete, noi tutti che partecipiamo di un unico pane e un unico calice, e anche qua cita ancora Paolo, vedete, le intercessioni lunghissime che non ci fermiamo a guardare, vedete, infinite. Siro Maronita, invece stavolta vedete il presbitero da solo, perché i Siro Maroniti si sono molto latinizzati e quindi guardate, l'unica cosa è che la preghiera eucaristica il presbitero la prega quasi tutta in ginocchio, lui sta sempre in ginocchio, guardate, sì guardate, adesso l'inizio, adesso poi va dietro l'altare comunque, quindi la prima parte è in piedi, ma vedete non è molto diverso dalla nostra liturgia, vedete? E adesso la fa tutta così. E ovviamente questa è come le nostre latine, come le romane, come preghiera eucaristica. Allora, siccome volevate vedere, vi faccio vedere quella malabarese che è latinizzatissima. Voi, a parte gli abiti liturgici, ma anche, però è uguale. Cioè, i portoghesi l'hanno romanizzata. Abbiamo perso la vecchia liturgia. E sapete che adesso, infatti l'anno scorso, Papa Francesco ha dovuto intervenire perché c'è un mezzo scisma in India di coloro che non vogliono celebrare secondo, come dire, il Vaticano II, quindi con l'altare rivolto al popolo. C'è tutta una questione in Malabar. Io ho degli studenti in facoltà teologica a Firenze che sono malabaresi e mi raccontavano che c'è una grossa tensione. Sì, sì. Quindi questa è molto latina, però vi volevo far vedere... Ma io quella che voglio farvi vedere è quella di Adai e Mari, il rito caldeo, che non ha il racconto delle istituzioni, non c'è proprio. E questa è la più interessante. Questa è riconosciuta anche per i cattolici, per i cattolici caldei. Eh sì, perché è la comprensione che non sono solo le parole, ma è tutta l'azione rituale. Bisogna sempre guardarla nella sua interezza. Tutta la liturgia, dall'inizio alla fine... Usano l'ostia consacrata come la nostra, però vedete che la fa vedere di fianco, così, vedete? Quindi non c'è l'elevazione, la fa vedere di fianco, sempre sotto le due specie comunque, sempre. Ministranti con il telo tirato destra a sinistra.
Adai e Mari, sì.
L'inserzione delle parole dell'istituzione viene fatta o non viene fatta, a seconda, ma la preghiera originale è senza. Okay. Egli fu considerato per i nostri peccati e risuscitò per giustificarsi, e poi dice: come ci è stato ordinato, così ci siamo riuniti noi tuoi servi, umili e deboli. Perché quella delle volte viene inserita e delle volte no, ma l'originale è senza. Trovate sul sito del Vaticano il documento proprio sull'anafora di Adai e Mari. E lo trovate anche dentro il sito di Cesare Giraldo. È stato fatto proprio uno studio grossissimo, è stato fatto un convegno a Roma, neanche tanti anni fa. Questa caldea, siamo esattamente nella zona, diciamo, dell'Iraq attuale. Quindi è una chiesa siriaca, anche questa. Siriaca. Sì, è sempre una chiesa siriaca. Certo, con delle influenze, chiaramente. Poi il rito ha avuto un po' di latinizzazione anche. un mondo questo qua gigantesco, sì. Cioè la chiesa caldea è orientale, e qua la vedete dal rito antiocheno abbiamo il siriaco e il caldeo, cioè c'è proprio una... comunque dal patriarcato di Gerusalemme al patriarcato di Antiochia insieme sono nate queste fusioni. È chiaro che queste diaspore poi creano la perdita dell'identità culturale, liturgica, rituale, inevitabile. È un problema, è un grande peccato poi, chiaramente, perché si perde un patrimonio. Vedete questo esempio qua, che ritroviamo anche proprio nel testo biblico. Se prendiamo Giosuè 24, 2,15. Guardate la struttura, questo qui è un'ingiunzione di alleanza. Il rito di alleanza, Dio passa, stabilisce l'alleanza con Abramo, che passa in mezzo agli animali divisi. Che cosa vuol dire? Quegli animali divisi stanno a dire cosa? Chi non manterrà quel patto farà la fine degli animali divisi, cioè morirà. Quindi la parte anamnetica, guardate, nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo, padre di Nacor, abitavano oltre il fiume, essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume, gli feci percorrere tutta la terra. E quindi c'è la storia, vedete? Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè a Aronne e colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore che pose fitte tenebre tra voi gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare, eccetera, eccetera, e vi attaccarono. Li distrussi, attraversaste, ma io non voli ascoltare Balaam ed egli dovette benedirvi, così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico, vi attaccarono e mandai i calabroni davanti a voi, eccetera, eccetera. E qua vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. In ebraico qua, questa particella temporale ora è ve'atta, e dice, ora dunque, imperativo, temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà, eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi, vedete, questa è proprio la struttura tipica. E questa struttura giudaica forte, insomma, chiaramente i primi discepoli apostoli in maggioranza erano giudei, quello era il contesto culturale, letterario anche, e di espressione. Ecco, questo è un esempio, insomma, se ne possono trovare altri. La polemica appunto è sorta nel recente per questa volontà di una parte del clero, soprattutto malabarese, di non aderire alla riforma del Concilio Vaticano II. Il rito malabarese oggi non è il rito malabarese, purtroppo, solo in parte, alcuni testi, perché come vi dicevo c'è stata una latinizzazione forzata da parte dei portoghesi nel XVI secolo, quando hanno conquistato le Indie, sono arrivati e hanno detto no, che cos'è questa roba? E quindi hanno latinizzato in maniera molto potente. È il rito che meno rispecchia il rito originario, di cui tra l'altro abbiamo perso tutti i libri liturgici, perché li hanno distrutti. Quindi non esistono più, noi non li abbiamo più, meno che non se ne trovino da qualche parte in una biblioteca, ma per il momento non abbiamo libri liturgici. Quindi il rito indiano in realtà è stato forzatamente latinizzato dai portoghesi nel XVI secolo. È proprio così, è avvenuto, quindi sì, si distingue dagli altri riti, ma perché appunto è stato latinizzato, quindi è occidentalizzato. I riti, cioè queste chiese orientali sono molto autonome, chiaramente, sì.
Di problemi, come adesso vediamo crescere in tantissime parti del mondo, no? Questa ricerca e volontà di autodifesa
delle origini,
etnos, sì. Di una identità culturale.
No, ma lui, che...
caratterizzazioni profondissime,
sì, sì.
E che hanno, non sempre hanno una matrice religiosa, ma spesso hanno una religione che sacralizza il tipo di identità.
Sì.
Io volevo invece spostarmi a una prospettiva positiva rispetto a questo quadro pluralistico, uh-huh. e diciamo della ricchezza di esperienze che questa varietà di tradizioni ci può offrire. E ci fa meditare anche su aspetti limiti della nostra esperienza.
Certo. L'aspetto escatologico, l'aspetto appunto dell'attesa della seconda venuta è molto sviluppato nei studi orientali. Noi abbiamo una carenza in merito. E poi l'altra questione che è importantissima è che potremmo da questo mondo imparare un atteggiamento di partecipazione non solo concettuale, ma come dire a tutto tondo, cioè molto più
comunitario
con il corpo, molto molto interessante questo, avete visto.
Questa inclusività. Si parla di libertà, sì, e sì. Non condanna.
No, no. E questa è la preghiera, e questa tra l'altro è la preghiera eucaristica di San Giovanni Crisostomo, cioè l'autore, diciamo, della struttura della liturgia bizantina, più o meno così come l'abbiamo oggi. È proprio lui. Ecco.
Io credo che possiamo finire qui, anche perché abbiamo avuto un'abbondanza di informazioni.
Sì. È un